Alleluia. Sì, confermo, amo questa chiesa perché ogni volta che vengo trovo un'accoglienza meravigliosa e mi complimento con voi per questo, perché è importante manifestare l'amore di Dio. Mi sento in famiglia quando vengo da voi, non mi sento ospite, mi sento a casa e mi sento soprattutto alla presenza di Dio, che è la cosa più importante. Siamo qui perché vogliamo ancora stare davanti al Signore. È stato meraviglioso il momento dell'adorazione e lo Spirito Santo è uno e ci guida. I cantori, fratello Davide, non sanno il messaggio, ma lui ha iniziato dicendo: io mi soffermo su Giuda e non su Giacobbe. Io mi soffermerò su Giacobbe. Si è parlato di ritornare al Signore e questo testo ci dirà anche questo. Ma vogliamo che la parola di Dio possa darci tutto quello di cui noi necessitiamo per vedere Dio in noi maggiormente. Amen. Voglio invitarvi ad alzarvi con la scrittura e a leggere il testo che si trova in Genesi, capitolo 32, e leggeremo dal verso 24. Ci fermeremo poi al verso 32. Genesi 32, 24. Alleluia! Facile a trovarlo perché è il primo libro della Bibbia. A Dio sia la gloria! Così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntar dell'alba. Quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la cavità dell'anca e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. Allora gli disse: lasciami andare perché sta spuntando l'alba. Ma Giacobbe disse: non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. E l'altro gli disse: qual è il tuo nome? Egli rispose: Giacobbe. Allora quegli gli disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli domandò e gli disse: ti prego, dimmi il tuo nome. Ma quello rispose: perché chiedi il mio nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. E come egli ebbe passato Peniel, il sole si levava e Giacobbe zoppicava all'anca. Per questo fino al giorno d'oggi i figli di Israele non mangiano il tendine della coscia che passa per la cavità dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la cavità dell'anca di Giacobbe al punto del tendine e della coscia. Accomodiamoci pure, fin qui la parola di Dio. Potremmo con la guida dello Spirito Santo trovare tanti argomenti, tanti aspetti in questo testo. Questo testo ci mostra la trasformazione che Dio compie in un uomo. Questo testo ci mostra la potenza di Dio, la lotta, il combattimento. Questo testo ci mostra tante realtà, la benedizione di Dio. Vogliamo essere benedetti dal Signore? Amen. Ma io voglio di più. Voglio essere una benedizione da parte di Dio. Giacobbe è stato benedetto, ma è divenuto una benedizione per molti e questa mattina lo è anche per noi, attraverso la sua storia e attraverso quello che lui ha vissuto e attraverso le sue esperienze, perché ti voglio ricordare che qualsiasi esperienza tu puoi passare, Dio la utilizzerà per benedire molti. Alleluia! E allora, quanto ti trovi nelle esperienze più dure, dai gloria a Dio e ringrazia il Signore per fede. Ma in questo testo, inizialmente, noi vediamo qualcosa. Vediamo soprattutto una manifestazione di Dio. Teologicamente diremo teofania, apparizione divina, apparizione della divinità, no? C'è una manifestazione di Dio in quest'uomo solo, lì, in quel luogo, e lui lo comprende. Ma noi comprendiamo che Dio si manifesta in mezzo a noi. Alleluia! Noi quando comprendiamo e abbiamo la consapevolezza e percepiamo, hai percepito la presenza di Dio questa mattina? Ma non solo, Lui non è presente in mezzo a noi soltanto quando due o tre si riuniscono nel Suo nome, perché Lui è fedele alla Sua parola, ma Lui è presente soprattutto nella tua vita. Alleluia! Tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Quindi una manifestazione di Dio potente. Potremmo vedere una lotta, è quel passo che diviene un po' strano quando lo leggi all'inizio, no? Come un uomo lotta con Dio, ma di che lotta stiamo parlando? Lotta fisica o lotta spirituale? Non è che Giacobbe ha fatto a pugni con Dio, no, assolutamente, c'è una lotta che poi andremo a vedere, c'è una lotta quando credi in Gesù, c'è una lotta quando ti affidi al Signore, c'è una lotta nelle vie di Dio, ma c'è la vittoria nel nome di Gesù. Parleremo anche della vittoria. Perché il titolo del messaggio è Tu hai vinto. Puoi dirlo al fratello accanto a te. Tu hai vinto. Hai vinto in Cristo Gesù. Alleluia. Ma prima di questa manifestazione di Dio nella vita di Giacobbe, ci sono tante cose che accadono. Se noi andiamo a leggere nei testi prima, nei capitoli prima, vediamo che Giacobbe sta ritornando. Era partito prima. E quando è partito per il primo viaggio, verso le indicazioni che Dio gli ha dato, quando stai seguendo le indicazioni di Dio, Lui può portarti in situazioni, in circostanze che tu non immagini, ma se stai seguendo le indicazioni del Signore, stai certo che entrerai sempre più nella volontà di Dio, e nella volontà di Dio c'è benedizione abbondante, c'è gloria di Dio sulla tua vita. Giacobbe sta seguendo le indicazioni di Dio, e come parte lui ha una visione e vede questa scala che sale fino al cielo, e sulla scala c'è il Signore sovrano che regna mentre angeli salgono e scendono, e lui rimane sconvolto da questa prima visione, perché quella visione gli è servita a incoraggiarlo prima che lui partisse. Il Signore lo incoraggia, lo prepara e gli parla, e parte verso un luogo, ma il Signore gli promette già dall'inizio, gli dice: Giacobbe, io non ti abbandonerò finché non ho fatto quello che ti ho detto. Ecco perché lui sta tornando perché in quel verso, Genesi 28, 15, il Signore gli ha detto: tu adesso stai partendo, ma tornerai. Sta tornando perché Dio gliel'aveva indicato, sta tornando non perché è di testa sua quello che sta facendo, sta tornando perché Dio deve aggiustare qualcosa ancora nella sua vita, nella vita di Esaù. Vi ricordate che è rimasto sospeso un conflitto? Non ci devono essere conflitti sospesi, messi da parte, no, il Signore risolve, alleluia, se tu glielo permetti, se tu glielo concedi. Lui sta tornando perché deve ancora aggiustare delle cose, sta tornando perché Dio deve compiere ancora il suo piano completo, sta tornando perché il Signore deve fare qualcosa di grande, sta tornando e si trova da solo nella lotta. E sapete una cosa? Meraviglioso Dio, non sta tornando da solo, è partito da solo, ma sta tornando con due schiere. Dio l'ha abbondato e sta tornando da 14 anni di prova sottomesso a Labano, sta tornando perché il Signore sta preparando qualcosa per la sua vita, sta preparando questo incontro con suo fratello Esaù. Dio sta preparando un incontro particolare, probabilmente questo giorno è stato preparato da Dio perché Lui vuole incontrarci, non sei tu, è Lui che vuole incontrare noi. È vero, abbiamo dichiarato che lo amiamo. Ma perché amiamo Dio noi? Lo dice la Scrittura, perché Lui ci ha amato per primi, è Lui che vuole incontrare noi. Dio sta preparando qualcosa per la sua Chiesa, non è questa la gloria di Dio, stiamo assaporando le gocce, ma Dio sta preparando un impatto potente con il mondo e lo fa mediante la sua Chiesa, alleluia. Giacobbe sta tornando e Dio sta preparando qualcosa. E mentre Dio sta preparando qualcosa, lui cerca di aiutare Dio. Mette del suo. Sa che deve incontrare Esaù e probabilmente è stato motivo di preoccupazione per tanti anni. Perché aveva paura, lo dice la scrittura. Dice, se mi incontra mio fratello, io gli ho rubato la primogenitura, l'ho ingannato, ho fatto delle cose sbagliate nei suoi confronti. E quindi teme la reazione di Esaù. Quante volte aveva pensato lì, mentre il Signore già lo benediceva in parte, e lui pensava la notte, dovrò incontrare Esaù. Chissà qual è la sua reazione. Allora che fa? Prepara dei doni e li manda avanti attraverso i suoi servi affinché possa preparare Esaù a questo incontro. Ma sai una cosa? Non ci dobbiamo mettere del nostro a volte, perché è Dio che già aveva preparato Esaù e aveva preparato ogni cosa. E quando Esaù gli va incontro, la scrittura dice che lo abbracciò e piansero insieme. Gloria al nome del Signore! Se ci mettiamo del nostro, a volte facciamo danni. In alcuni momenti dobbiamo mettere del nostro, ma ci sono dei momenti che il nostro deve essere tolto affinché quello che è suo scende e opera nel mezzo nostro. Giacobbe si metteva del suo affinché Dio potesse preparare. Ma Dio sta preparando lui qualcosa. Noi a volte cerchiamo di capire i dettagli, i particolari, come Dio opera. Te lo dico in napoletano, vai solo manicomio. Non potrà mai capire, vai solo al manicomio, perché quello che Dio prepara non te lo dice chiaramente. Lui ti rivela il suo piano, ti rivela la sua visione, ma poi è lui che prepara e opera nei dettagli a noi sconosciuti e prepara delle cose gloriose, meravigliose. E quando lui opera, il cuore più duro si piega alla sua presenza. Giacobbe sta tornando da questo viaggio. E questa parola che riecheggia più volte questa mattina nel nostro cuore sta tornando, ci può dire qualcosa. Probabilmente lo Spirito del Signore ci sta dicendo, noi dobbiamo tornare a Dio con tutto il cuore. Noi dobbiamo tornare al Signore come un tempo, noi dobbiamo tornare al Signore come Lui desidera, noi dobbiamo tornare a Dio perché Dio è lì che ci aspetta e vuole trasformare ogni area della nostra vita. Noi dobbiamo tornare a Dio, ma profeticamente ci può dire anche altro. Gesù sta tornando e ce lo dicono tutti i segni, tutte le realtà che stiamo vivendo. Ma al di là di tutte queste considerazioni, ora consideriamo Giacobbe, quest'uomo che significa imbroglione, soppiantatore, un uomo noi lo definiremo ai nostri tempi carnale, umano, è vero, perché era un uomo pieno di difetti, era un uomo che aveva paura. Era un uomo che aveva delle mancanze davanti a Dio e davanti agli uomini. Era un uomo che ha avuto tanti problemi, infatti sta tornando da tante lotte, conflitti in famiglia, situazioni contrarie. È un uomo come noi, debole, mancante, un uomo che nella sua umanità tante volte la fa emergere. Ma la cosa meravigliosa che nonostante questa caratteristica di Giacobbe, la scrittura, è vero, in tanti passaggi dice che il Dio è il Dio di Isacco, di Abramo e di Giacobbe, è vero. Perché lui è il Dio di Abramo, che opera mediante la fede del credente, del fedele, del servitore, è vero. È mediante la fede che noi entriamo nella presenza di Dio, è mediante la fede che noi otterremo le promesse del Signore, è mediante la fede che le montagne si spostano, è mediante la fede che noi crediamo che in Cristo Gesù c'è vittoria. Ma è anche l'Iddio di Isacco che fa raccogliere dove noi seminiamo. Colui che semina per fede raccoglierà per mezzo della fedeltà di Dio. Ma in tanti passi della scrittura, molto di più di quelli che affermano il Dio di Isacco, di Abramo e di Giacobbe, la scrittura afferma che egli è il Dio di Giacobbe. Cioè, nonostante Giacobbe è un uomo umano, carnale, difettoso, imperfetto. Dio non si vergogna di essere chiamato l'Iddio di Giacobbe, alleluia. Dio si rappresenta come l'Iddio di Giacobbe. Come stiamo rappresentando il Signore noi al mondo? Con una veste di religiosità, con un'etichetta evangelica, o con la potenza di Dio che trasforma la tua vita e parla di cambiamento, di trasformazione, di benedizione e di vittoria? Giacobbe, Dio, nel Salmo 46 si presenta e dice: beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto. Nel Salmo 72 è scritto: io salmeggerò e racconterò le manifestazioni, le gloriose opere dell'Iddio di Giacobbe. Ancora in Isaia è scritto che l'Iddio di Giacobbe, il potente di Giacobbe, strapperà le anime al tiranno. E nel Salmo 20 ancora è scritto dell'Iddio di Giacobbe. Dio evidenzia questo, perché nonostante le nostre imperfezioni, non lo so se sono solo io imperfetto in mezzo a voi, ma nonostante le nostre mancanze, imperfezioni, debolezze, umanità, Lui si rappresenta come il tuo Dio, alleluia, perché Lui si manifesta la sua potenza nella debolezza, alleluia. Diamo gloria a Dio con tutto il cuore. Ma adesso entriamo nel testo biblico, e leggiamo il primo verso. Così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntar dell'alba. Non è più con due schiere, ma adesso si trova da solo, perché ha bisogno di un'intimità con Dio, perché ha bisogno di una rivelazione, ha bisogno di capire, sta per incontrare Esaù e non sa come fare, ha paura, non sa come affrontare questa situazione, ha probabilmente dei conflitti interiori, è lì da solo e Dio lo va e lo raggiunge il Signore, non è lui che raggiunge Dio, è Dio che raggiunge lui. Oh, quante persone con tanta sapienza, io non mi vergogno, io non ho studiato molto, ho le medie, a stento, perché ero dedicato al calcio. Ma Dio, dice la scrittura, che ha nascosto queste cose ai savi e agli intendenti e le ha donate ai piccoli fanciulli. È vero, è Dio che si rivela. Quindi l'uomo può pensare di arrivare a Dio con una conoscenza. Tu puoi conoscere tutta la parola di Dio, tutte le dottrine, tutti gli insegnamenti. È una cosa è sapere di Dio. È una cosa, è conoscere Dio, alleluia, è una cosa, è che Dio vive dentro di te, è una cosa, è che Dio è qui, nella tua mente, capisci, comprendi, ma non fai, non agisci, ma quando Lui è dentro di te, ti trasporta a vivere per fede, ti trasporta a vedere la sua gloria, ti trasporta e ti riempie della sua potenza, trasformando la tua vita, alleluia, a Lui la gloria. L'onore, la potenza, è solo Giacobbe, e nella sua solitudine c'è una lotta, c'è una lunga notte in quel momento, ma si è ringraziato il Signore che non c'è solo la notte per il credente, non c'è solo il buio per il credente, per il fedele, per la Chiesa, non c'è solo la lotta continua, ma c'è un'alba che sta spuntando davanti ai nostri occhi, ed è l'alba delle promesse di Dio, ed è l'alba della gloria di Dio, ed è l'alba della vittoria di Dio, ed è l'alba della trasformazione di Dio. Sta spuntando l'alba, fratello, che hai vissuto nella notte, guardalo per fede, perché dopo l'alba, Giacobbe, appena passato Peniel, dice la scrittura, che si levò il sole della giustizia di Dio, alleluia. Quando hai ingiustizie, probabilmente hai ricevuto, ma se vedi che sta spuntando l'alba, si leverà il sole della giustizia sulla tua vita e tu darai gloria al nome del Signore. Gli viene incontro il Signore e c'è una lotta, abbiamo detto una lotta fisica o spirituale. È vero, c'è una lotta umana, vediamo, perché effettivamente gli hanno toccato l'anca, fisicamente è stato toccato, è stato ancora cambiato, non è più lo stesso Giacobbe, non è più la stessa persona di prima, perché tante volte il vissuto, 14 anni da Labano, sottomesso a quel servitore, ingannato anche lui, vissuto nei conflitti familiari e tante situazioni, lui non è più lo stesso, è cambiato, ma Dio non è cambiato nei suoi confronti, alleluia! Non è nessuna critica, ma guardiamo la realtà. Quanti credenti oggi sono cambiati? Senza giudicare. Quante persone oggi sono cambiate? Ti ricordi qualcuno che forse 15 anni fa era stato trasformato dalla potenza di Dio? E lo vedevi evangelizzare, lo vedevi un uomo consacrato, una donna santificata nelle vie del Signore, nel modo di parlare, nel modo di vestire, nel modo di vivere. Oggi sono cambiati. Ma Dio non è cambiato. Lui è sempre lo stesso ed è pronto a trasformare ancora oggi, con la sua potenza, la nostra vita, perché Lui vuole risplendere attraverso di noi. Giacobbe non è più lo stesso, sta zoppicando, ha lottato, aveva una lotta forte. Noi parliamo sempre di lotta spirituale, è vero, il nemico ci combatte ed è vero, combatte, ma chi combatte? Combatte quelli che vengono in chiesa e vivono secondo le loro concupiscenze e passioni. O combatte forse quelli che vivono una vita completamente al contrario di quello che ci dà l'indicazione biblica? No, lui combatte quelle persone che sono ripiene dello Spirito del Signore e che hanno a cuore di arrendersi a Lui e che hanno a cuore l'opera di Dio e che hanno una fede visibile mediante la loro testimonianza. Lui li combatte, ma non li vincerà mai! Alleluia! Forse li farà anche zoppicare, li danneggerà momentaneamente, li ferirà, li colpirà probabilmente. La scrittura in Genesi 3:15 dice, riguardo alla prima profezia storica, gloriosa e vittoriosa, è che tu gli ferirai il calcagno, gli ferita a Gesù, ma lui ti schiaccerà il capo per sempre, per l'eternità. E anche noi come Chiesa possiamo essere feriti, colpiti, ma noi abbiamo l'autorità nel nome di Gesù. Quindi combatte, è vero, ma qui si parla di un altro combattimento. Qui è un combattimento tra un uomo che probabilmente resiste, non è ancora totalmente arreso. Ma come? Tanti anni, Dio l'ha benedetto, gli ha dato due schiere, lo ha benedetto in ogni modo. Tu stai dicendo, fratello, che lui non è ancora arreso, e ce lo mostra la scrittura. Probabilmente quest'uomo da tanti anni ancora non era completamente piegato a quello che era la libertà di operare del nostro Dio. Quanta resistenza c'è tra noi e Dio? Valutalo tu, non lo so io. Quanta resistenza c'è tra le nostre concupiscenze e passioni e umanità per lo Spirito del Signore? Quanti conflitti interiori abbiamo continuatamente, perché questa veste carnale umana ce la porteremo dietro fino a quando il Signore ci porterà in gloria. Ma ti voglio incoraggiare, perché il Signore non si fermerà mai finché non avrà spezzato questo vaso, finché non avrà rotto questo vaso, finché non avrà piegato la tua volontà alla sua, finché non avrà allineato la sua visione insieme alla tua. E allora, sì, zoppicherai, sì, forse sarai spezzato, ferito, ma sarai l'uomo pronto, la donna pronta per essere utilizzata realmente alla gloria di Dio. Giacobbe ha vinto. E potrebbe dire Giacobbe, Signore, ma tu stai dicendo che io ho vinto? Non è un uomo che dice a Giacobbe hai vinto, procede da Dio questa parola, perché Giacobbe poteva dire, Signore, ma come, io sto zoppicando, non riesco più a camminare come prima, e tu mi dici hai vinto? Sì, hai vinto sulle passioni, hai vinto sulle concupiscenze, hai vinto sul peccato, hai vinto sulla morte, hai vinto, fratello, sorella, perché il Signore non si ferma finché non ti porta nella completa vittoria. Alleluia! A Lui sia la gloria. E questo combattimento finisce in una vittoria gloriosa. È Dio che dice a Giacobbe: hai vinto. Ma c'è un altro aspetto di un'altra medaglia. E mi avvio alla conclusione. In un altro libro della scrittura, nel profeta Geremia, la scrittura ci mostra che questa affermazione "hai vinto" non procede da Dio, ma procede da un uomo. Quest'uomo Geremia, che ha vissuto combattimenti duri, è stato nella cisterna, un percorso veramente difficile, un percorso quasi impossibile umanamente da attraversare. Arriva al punto, lui nel capitolo 20, che dice: io non parlerò più nel tuo nome. Probabilmente per dire: non ce la faccio più, Signore. Ma poi arriva a una conclusione e dice: Signore, tu mi hai persuaso, mi hai convinto, e io mi sono lasciato persuadere, mi sono lasciato convincere. È importante che noi ci lasciamo convincere che Lui ha ragione. È importante che noi ci lasciamo convincere che quello che Lui sta facendo è la cosa giusta. È importante che noi ci lasciamo persuadere che quello che Lui ti sta dicendo di fare, di smettere, di evitare quei conflitti in famiglia, è importante che noi ci lasciamo convincere che quello che Lui ci sta indicando è la cosa giusta. E quando dice questo: io mi sono lasciato persuadere, perché Dio senza il tuo consenso non fa nulla. Dio senza il mio consenso non fa nulla su certi aspetti personali. E quindi Geremia lo sa, dice: io mi sono lasciato persuadere, mi sono lasciato convincere. E allora dico: e tu hai vinto, dice Geremia. Non lui ha vinto, Dio ha vinto su di lui. Sai perché? Perché dice: tu sei più forte di me. Leggilo quel capitolo. Puoi dire al Signore: tu mi hai convinto e hai vinto su di me. Hai vinto sulle mie ragioni, hai vinto sulla mia impazienza, hai vinto sulle mie debolezze. Tu hai vinto perché sei più forte di me, sei più grande di me, sei l'onnipotente, sei colui che conquista il mio cuore appieno. Tu hai vinto, Signore, glielo puoi dire questa mattina alzando la mano: Signore, tu hai vinto sulla mia vita. E concludiamo il messaggio. Alla fine, dopo tutto questo, che lui ha vinto, solo allora Giacobbe alza gli occhi, capitolo 33, e guarda da lontano e vide Esaù. Inizia a vedere adesso l'alba, e quello che lui si aspettava non accada. Probabilmente è da tanti anni Giacobbe che stava aspettando questo momento. Erano molti anni che lui aspettava di incontrare suo fratello. Chissà quante volte lo ha pensato, e adesso lo vede da lontano, sta arrivando suo fratello. Probabilmente sono tanti anni che aspetti qualcosa del Signore, probabilmente sono tanti anni che il Signore aspetta qualcosa che tu faccia, sono tanti anni che si sta in attesa, ma adesso vede il fratello e gli va incontro a Esaù. Non è lui che va incontro a Esaù, è Esaù che va incontro a lui. Lo abbraccia e piangono insieme ad alta voce. Il Signore questa mattina ha preparato qualcosa per te. Sono trasformati sia Giacobbe che Esaù. Dio ha cambiato non solo Giacobbe, ma ha cambiato anche le circostanze intorno a lui. Ha cambiato suo fratello, ha cambiato le circostanze e lo ha portato nella benedizione abbondante di Dio. Vogliamo alzarci mentre suoniamo un cantico, una breve preghiera. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi davanti al Signore. Alleluia. Dio ha preparato questo giorno e l'ha preparato per te. Alleluia. Ti sta chiamando a tornare a Lui. Non è lo strumento che Dio sceglie che vale, ma vale il fatto che tu ascolti la Sua voce. Vale il fatto che tu torni ad ascoltare le Sue indicazioni. Quante cose stai facendo di testa tua, dice il Signore, stai mettendo del tuo e stai seppellendo tutto quello che Dio ha messo del suo. Ma Dio vuole tirarlo fuori questa mattina, perché quello che Lui ti ha dato non te lo toglierà mai nessuno. Nelle tue cadute, nei tuoi sbagli, nelle tue mancanze. Ma questa mattina torna al Signore. Questa mattina il Signore vuole benedirti in modo particolare. io ti invito a venire avanti. C'è un incontro che il Signore ha preparato questa mattina per te. C'è un incontro particolare che il Signore vuole fare con te questa mattina. Vuole trasformare completamente la tua esistenza. Vuole mettere fine a quella lotta e vuole darti vittoria completa nel nome di Gesù. Alleluia. Se senti questo richiamo, vieni avanti, pregheremo per te. Chiudi i tuoi occhi, chiesa, chiudiamo gli occhi, intercediamo davanti al Signore. C'è un'opera che il Signore vuole fare nella tua vita. Non ti vergognare. Dio non si è vergognato di chiamarsi il suo Dio. Egli è ancora il tuo Dio. Se hai bisogno di una preghiera, io ti invito a venire avanti. Alleluia. Alleluia. Il Signore ti sta chiamando. È lo Spirito del Signore. Alleluia. Ci sono dei conflitti. Chiudiamo i nostri occhi. Che devono essere tolti. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Alleluia. Chiudiamo i nostri occhi. Io pregherò per questi cari. Alleluia. Nel nome di Gesù. Ricevi trasformazione. Nel nome di Gesù. Libertà. Il Signore dice che ha vinto sulla tua vita. Alleluia. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo il Signore c'è vittoria. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Quanto ti ama il Signore tu non lo puoi nemmeno immaginare. Ma Lui è qui perché vuole manifestarsi nella tua vita. Dimentica il passato, dice il Signore. Dimentica quello che è stato. Ora è un momento nuovo. È un giorno nuovo dove il Signore ti incontra in maniera particolare. Ricevi nel nome di Gesù Cristo il Signore. Ricevi con potenza nel nome di Gesù quello che tu stai aspettando. Dio è rimasto fedele con te, lo sai. Anche se sei stata infedele qualche volta. Oh, Lui non lo è. Lui è fedele. Lo puoi dire insieme a me. Lui è fedele. È verace. Lui non ti abbandonerà. Sai perché? Deve completare l'opera nella tua vita. Ma tu devi restare ferma. Non soffocare più, dice il Signore. Sii trasformata dalla potenza di Dio nel nome di Gesù. Ricevi l'unzione di Dio che spezza il giogo. Alleluia. Sei amato dal Signore. Sei prezioso, fratello. Alleluia. Lui è il tuo Dio come è stato il Dio di Giacobbe. C'è un tempo nuovo. Torna al primo amore. Signore, riempi questo cuore ferito. Questo cuore, Signore, come Giacobbe si trovò solo. Quante volte si è trovato solo? Ma tu eri lì con Lui, Signore, come sei qui questa mattina, per trasformare, per benedire, per liberare. Signore, opera nel nome di Gesù nella sua vita e farlo tornare a risplendere alla tua gloria, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Cristo il Signore. Io ti prego per questa sorella. Oh, tante volte l'umanità, la nostra carnalità prende il sopravvento e poi ci sentiamo male, mancanti davanti a te, quasi indegni di accostarci, ma poi ci meravigliamo della tua grazia, delle tue compassioni, perché probabilmente non abbiamo nemmeno il coraggio di venire, poi veniamo per fede, perché attratti dal tuo spirito e ritroviamo te pronto a operare. Opera, Signore, un cambiamento reale, un cambiamento che ci mostra la scrittura, di conversione autentica che porta gloria nella tua chiesa, nelle case. Ricevi nel nome di Gesù Cristo. Tu non sei sola mai, ricordalo, dice il Signore. Signore, ti prego, c'è tanta resistenza davanti a te in quest'uomo, Signore. C'è una resistenza dura come una corazza. Ma tu spezzi il sasso, Signore. Non c'è cuore che regge davanti al tuo amore. Oh, non operi con una potenza forzata. Tu non operi con una potenza ancora imposta. No, tu operi con il tuo amore, riesci a penetrare qualsiasi cuore chiuso. Il Signore vuole che tu apri il tuo cuore, perché vuole penetrarti nel cuore e cambiare la tua vita. Ricevi nel nome di Gesù Cristo, non resistere più. Non resistere più. Dici al Signore: hai vinto, mi hai convinto, e io mi sono lasciato persuadere, perché se non fai questo, fratello, Dio dovrà ricorrere a delle cose più forzate. Lui non vuole questo, Lui vuole la tua volontà per operare. Ricevi nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Oh, lodi a te, Signore. Signore, ti presento questa cara davanti al tuo cospetto. C'è un cuore aperto, Signore. C'è un cuore pronto. L'hai portata tu qui, Signore. Hai preparato tu questo giorno. Io ti dico da parte di Dio che questo giorno tu non lo dimenticherai mai più. Ti segnerà per sempre. Perché il Signore questo giorno vuole entrare nella tua vita. Vuole portare quella trasformazione gloriosa, poderosa. Quanti anni hai vissuto soffrendo in un passato fatto di tanti dispiaceri, ma questo è un tempo nuovo. Ricevi nel nome di Gesù, ripeti insieme a me: Padre,
sono qui
con tanti dispiaceri, ma con un cuore aperto. Padre, ti presento quest'uomo davanti alla tua presenza. Tu conosci il suo cuore, Signore. Sta lottando, ha dei combattimenti interiori, dei conflitti. C'è una lotta vera e propria, ma il Signore ha vinto per te. C'è vittoria nel nome di Gesù Cristo. Resisti nel nome di Gesù. Combatti in preghiera, non essere rilassato. Entra in battaglia, non rimanere sulla sponda. Entra nel fiume della grazia. C'è compassione anche per te questa mattina. Ricevi nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Gloria a Gesù. Benedetto il nome del Signore. Non conosco la tua vita, ma vedo un cuore che sta aspettando delle risposte. Sta aspettando delle risposte da parte del Signore. Lui non tarderà, Lui risponderà a quella preghiera. Ma questa mattina permetti al tuo Dio di vincere su tutti i tuoi pensieri che ti abbattono, che ti affliggono, che porti un sorriso quando vieni qui questo luogo, ma versi delle lacrime nel segreto, nella solitudine. Quante volte nella solitudine ti chiudi e piangi. Non rimanere più in questa condizione, dice il Signore. Lui vuole trasformare queste lacrime in benedizioni sulla tua vita. Quanto ti ama il Signore. Lui non sminuisce mai il tuo valore. Non lo fare neanche tu, dice il Signore.